tempo, a cura di Patrizia Mureddu, docente di letteratura greca all'Università di Cagliari.
Parole nel tempo è un'iniziativa che gira da alcuni anni per teatri, musei, luoghi di iniziative culturali, piazze anche o giardini di Cagliari, della provincia ed ente della Sardegna. È un tentativo di portare in giro per il mondo, tra persone che non la conoscono, la letteratura greca. C'è una strana convinzione che letteratura greca sia un concetto univoco, cioè che la letteratura greca sia tutta una stessa cosa. In realtà la letteratura greca si snoda tra 1000 anni circa e parte da un momento molto arcaico di cui noi perdiamo completamente la vista, fino ad arrivare invece a un periodo abbastanza più vicino a noi, anche come mentalità e come modo di concepire la letteratura. Oggi affronteremo insieme, leggeremo insieme, sentiremo un brano di Omero. Cioè ci affacceremo su quell'epica arcaica più lontana da noi e che in qualche modo è contigua e vicina all'antichità più remota, quando c'è una scarsa distanza, una piccola distanza tra gli uomini e gli dèi. Gli dèi sono dappertutto e gli uomini usano il concetto di divinità per definire qualunque cosa stia loro intorno, dal sonno alla morte, alla ragione, ai monti, ai fiumi, a tutto quello che li circonda. La prima produzione poetica, letteraria, greca che noi conosciamo sono infatti i poemi omerici. I poemi omerici sono legati al nome di Omero, ma noi non conosciamo questo Omero e non sappiamo neppure se fu mai esistito realmente. Diamo il nome di Omero al più grande Aedo, cioè un esponente di una poesia orale, tradizionale, che passò per secoli e secoli di cantore in cantore fino a raggiungere la completezza che noi conosciamo. Questa poesia si tramandava, come ho detto, di cantore in cantore, di Aedo in Aedo, e andava via via crescendo e assumendo una sua perfezione. Si trattava di una poesia fondata sulle ripetizioni che servivano all'Aedo o al cantore un po' come una specie di promemoria per andare avanti nella composizione orale. Ma siccome la poesia orale ha una storia lunghissima, alle origini di questa poesia di Omero noi dobbiamo immaginare un periodo addirittura pre-greco, vicino a quella storia della fine di Ilio che è raccontata nell'Iliade, cioè più o meno il XII secolo avanti Cristo. Il testo che noi sentiremo oggi è un brano tratto dall'Iliade, un brano che parla di divinità. Parla del modo in cui Era, la sposa di Zeus, inganna il marito per distoglierlo dalla battaglia in modo da dare momentaneamente la vittoria ai greci. È una storia di seduzione, ma come sentirete, è una seduzione che si aggira tutta nel mondo misterioso, arcaico, profondo degli dèi, in cui tutto è possibile, tutto è lecito, tutto è misterioso contemporaneamente. La traduzione cerca di rendere conto della lentezza, diciamo, dell'agio, del passo particolarmente sognante che ha una narrazione epica arcaica, quindi riprendendo le ripetizioni quando ci sono e dando al verso quel sapore di immediatezza, anche se di natura comunque distante dal parlare quotidiano, che ha la poesia di Omero. La traduzione è in versi perché la poesia omerica è sentita come qualcosa di alto, di elevato e comunque di diverso dal parlare quotidiano. Nella traduzione sono riprese anche le ripetizioni che sono tipiche della poesia orale omerica, ma soprattutto quello che dovrebbe riuscire a passare in questa traduzione è la sensazione di convivenza col divino, ma con un divino che comunque è rispettato, che è sentito magico, misterioso e che l'Aedo riusciva a comunicare al suo pubblico.
Thank you.
intrighi e amori sull'Olimpo e dintorni. Traduzione di Patrizia Mureddu. Lettura teatrale a cura di Gaetano Marino. Omero, Iliade, canto 14. Vetta del Monte Olimpo, Era, la dea dal trono d'oro, guardò di sotto e vide suo fratello e cognato, il forte Posidone, entrar nella battaglia che dà gloria agli eroi, e ne gioì in cuor suo. Ma vide poi che Zeus, sull'altissima cima dell'Ida, ricca d'acque, se ne stava seduto. E al suo cuor non piacque. La dea dagli occhi grandi, la veneranda Era, si interrogava allora come avrebbe potuto stornar dalla battaglia l'attenzione di Zeus. Questa a lei parve infine la miglior decisione: raggiungerlo sull'Ida, tutta bene abbigliata, per vedere se mai lo invogliasse a giacere al suo fianco in amore, e a lui un sonno tranquillo, mite, si riversasse nel saldo petto e gli occhi. Si mosse verso il talamo costruito da Efesto, che ne fornì le porte ben connesse agli stipiti di una chiave segreta che nessun dio può aprire. Quando fu dentro, chiuse le due splendide porte e dal suo corpo amabile con l'ambrosia dapprima deterse via lo sporco. Si ungeva poi con l'olio divino al quale infuse un soave profumo. Ad agitarlo appena nella reggia di Zeus se ne spande l'odore per la terra ed il cielo. Con quello unse il bel corpo, poi pettinò i capelli e intrecciò con le mani le sue splendenti chiome, belle ed ambrosie, lunghe giù dal capo immortale. Mise indosso la veste preziosa che per lei tesse Atena, e ricami vi fece d'ogni genere. La puntò sopra il petto con delle fibbie d'oro, la cinse con cintura ricca di 100 frange. Nei lobi ben forati infilò gli orecchini come more a 3 perle pieni di luce e grazia. Si coprì poi d'un velo la dea del cielo, Era, appena nuovo, bello, candido come il sole, e sotto i piedi teneri si legava i bei sandali. E quando ogni ornamento ebbe dato al suo corpo, se ne uscì via dal talamo e chiamò a sé Afrodite dagli altri dei in disparte e le rivolse parola: figliuola cara, adesso farai quello che chiedo o ti rifiuterai, adirata nel cuore perché io sostengo i Danai e tu invece i Troiani? Le rispose Afrodite, la dea figlia di Zeus: dea veneranda, Era, figlia del grande Crono, di pure quello che hai in mente, m'obbliga il cuore a farlo, se posso farlo, e anche se il farlo è consentito. E, ingannandola, disse la veneranda Era: amore e desiderio dammi, coi quali domini tutti, gli dèi immortali e gli uomini mortali. Ai limiti del mondo vado a trovare Oceano, che degli dèi è l'origine e la gran madre Teti. In casa loro infatti mi nutrirono e crebbero, mandata lì da Rea quando quando Zeus respinse Crono sotto la terra e l'infecondo mare. Vado a trovarli, a scioglierne le intricate contese, poiché da troppo tempo tra di loro si astengono dall'amore e dal letto. Gli entrò l'ira nel cuore. Se con le mie parole ne persuadessi l'animo e inducessi l'amore nel letto a condividere, sempre mi chiamerebbero confidente ed amica. Le rispose Afrodite, la dea che ama il sorriso: non potrei né vorrei mai ignorare un tuo ordine. Tu giaci tra le braccia dell'altissimo Zeus. Così disse, e si sciolse la fascia ricamata che le cingeva il petto, scrigno d'ogni incantesimo. C'è dentro il desiderio, l'intimità, l'amore, la passione, che ai saggi può travolgere il senno. In mano a lei la mise e parlandole disse: tieni, questa mia fascia riponiti nel petto, ricamata. C'è dentro ogni cosa, ti dico. Non resterà incompiuto tutto ciò che desideri, disse. E sorrise Era, la dea da grandi occhi. Sorridendo, la fascia si ripose nel petto. Tornò a casa Afrodite, la dea figlia di Zeus. E con un balzo Era abbandonò l'Olimpo. Passò oltre la Pieria e l'amabile Ematia, varcò le cime altissime di montagne innevate abitate dai traci che domano i cavalli senza toccare mai la terra con i piedi. Dall'Atos si slanciò sopra l'ondoso mare, raggiunse Lemno, patria del divino Toante. Là mosse incontro al sonno, fratello della morte. Gli porse la sua mano e parlandogli disse: sonno, che sei signore degli dèi e degli umani, mi ascoltasti altre volte, ascoltami anche ora, sempre ti sarò grata nei giorni che verranno. Chiudi le ciglia dei lucenti occhi di Zeus, non appena io con lui giacerò nell'amore. Un dono ti farò, un bel trono dorato, sempiterno. Efesto, il mio figlio ambidestro, lo costruirà per te, e sotto uno scabello, sopra cui, quando pranzi, poggerai i piedi teneri. Ma in risposta le disse il piacevole sonno: dea veneranda, Era, figlia del grande Crono, un altro degli dèi che vivono per sempre, farei dormire, certo, e persino il gran fiume d'Oceano, che fu origine degli dèi, tutti quanti. Ma a Zeus, Cronide, mai io potrei avvicinarmi, né lo addormenterei, se lui non me lo chiede. Già una volta un tuo ordine mi ha causato affanni, quando Eracle, l'impavido figlio di Zeus, salpò per Ilio per distruggere la rocca dei Troiani. Allora io, soave, mi sparsi attorno a Zeus, la mente ne assopì, tu tramavi nel cuore, suscitando nel mare soffi di venti orribili, sospingendolo all'isola popolosa di Kos, lontano dagli amici. Si infuriò Zeus al risveglio, strapazzava gli dèi nella sua casa, tutti cercando me. E di certo sarei stato annientato, sarei stato dall'etere scaraventato in mare, ma mi salvò la notte, che doma uomini e dèi. In lei mi rifugiai, e per quanto adirato, per non farle uno sgarbo,
lui infine si placò. Tu adesso mi dai ordine di fargli ancora un torto. Egli rispose: era la dea dai grandi occhi. Sonno, ma perché rimugini queste cose nel cuore? Pensi forse che Zeus, dalla voce tonante, tenga i troiani tanto quanto tiene a suo figlio? Su, via. Una delle Cariti, una delle più giovani, ti darò in matrimonio. Potrai chiamarla moglie, Pasitea. Di lei sempre tu ne sei innamorato, disse. Esultò il sonno e in risposta le disse: Orso, giurami allora per l'acqua dello Stige, ed una mano appoggia sulla terra nutrice e l'altra dentro il mare luccicante, e a noi tutti gli dei degli inferi ci siano testimoni che una delle Cariti, una delle più giovani, mi darai in matrimonio. Potrò chiamarla moglie, Pasitea. Di lei sempre io sono innamorato, disse. Né si sottrasse la dea candide braccia. Giurò come chiedeva. Tutti gli dei invocava che vivono nel Tartaro e hanno nome Titani. Dopo che ebbe giurato, andarono, lasciando la città di Imbro e Lemno, vestiti d'aria, rapidi percorrendo il cammino. Madre di Belve, giunsero, e al letto, e dal mare passarono sulla terra, e le cime dei boschi sotto i passi piegavano. Qui il sonno si fermò, che Zeus non lo scorgesse, e salì sopra un pino, il più alto dell'Ida, che per l'aria ascendeva fino a giungere all'etere, ben nascosto dai rami, simile a quell'uccello canoro che nei monti gli dei chiamano Calcide. Era salì agilmente sulla vetta del Gargaro. Là la vide in cima all'Ida Zeus, che raccoglie le nubi, e al vederla l'amore gli avviluppò la mente, come la prima volta che in amore si unirono e andarono a letto sfuggendo ai genitori. Le si fece di fronte, le rivolse parole. Era, con quale intento vieni qui? Dall'Olimpo? Non hai cavalli o carri che possano condurti? E ingannandolo disse la veneranda Era: ai limiti del mondo vado a trovare Oceano, che degli dei è l'origine e la gran madre, Teti. In casa loro infatti mi nutrirono e crebbero. Vado a trovarli, a scioglierne le intricate contese, poiché da troppo tempo tra di loro si astengono dall'amore e dal letto. Gli entrò l'ira nel cuore. I cavalli alle falde dell'Ida ricca d'acque stanno e mi porteranno sulla terra e sull'onda. Per te vengo qui adesso, giungendo dall'Olimpo, per non farti adirare se, senza dirti nulla, me ne andassi alla casa di Oceano Profondo. E le rispose Zeus, che raccoglie le nubi: Era, laggiù più tardi ti è possibile andare. Adesso Corichiamoci, volgiamoci all'amore. Mai prima desiderio di una donna o di una dea mi dominò a tal punto, pervadendomi il petto, né quella volta che fui colpito d'amore per la moglie di Issione, che generò Pirito, pari agli dei per senno, né per la Crisionide Danae, belle caviglie che Perseo generò, illustre tra gli eroi, né per Europa, figlia del famoso Fenice, che generò Minosse e il divo Radamanto, né per Semele, Tebe, per Alcmena, che Eracle possente generò, e Semele Dioniso, delizia per gli umani, né per Demetra, signora delle amabili chiome, né per l'illustre Leto, né per te stessa, quanto t'amo. Adesso e mi prende il dolce desiderio, e ingannandolo disse la veneranda Era: terribile, o che discorso mi fai? Se tu adesso desideri giacere nell'amore sulle cime dell'Ida, dove tutto è visibile, e che accadrebbe se uno dei sempiterni dei ci vedesse dormire e, andando in mezzo agli altri, lo raccontasse? Io non tornerei più a casa, lasciando questo letto, sarebbe disdicevole. Ma se proprio lo vuoi, e se al cuore ti è caro, abbiamo il nostro talamo, costruito da Efesto, che ne fece le porte ben connesse agli stipiti. Andiamo là a giacere, poiché ti piace il letto, E le rispose Zeus, che raccoglie le nubi: non temere, che nessuno degli dei o degli uomini possa vederci. Io spanderò tutto intorno una nuvola d'oro, sì che neppure il sole, col suo raggio acutissimo, potrà guardarci dentro. Disse e afferrò il Cronide tra le braccia a sua moglie. La terra fece crescere sotto loro erba tenera e il loto rugiadoso, e il croco ed il giacinto, morbidi e folti, adatti per tappezzare il suolo. Quivi si coricarono e li coprì una nuvola bella d'oro, stillante di rugiada, lucente. Così dormì tranquillo sulla cima del Gargaro il padre Zeus, domato dal sonno e dall'amore, tenendo tra le braccia la moglie, mentre il sonno balzò correndo verso le navi degli argivi a portar la notizia al dio che agita il mondo, e standogli vicino disse parole alate: mostrati favorevole, Posidone, agli Achei, dona loro la gloria per breve tempo. Dorme, Zeus, io l'ho avvolto in un dolce sopore, a giacere in amore l'ho ha lusingato Era.
La donna è una dea. intrighi e amori sull'Olimpo e dintorni. Traduzione di Patrizia Mureddu. Omero, Iliade, canto quattordicesimo. Lettura teatrale a cura di Gaetano Marino.
Γεια σου αγάπητα Ιακωβίδη από τη Θεσσαλονίκη με τον Παγκλαμάσκου.